Allora ascoltiamo l'ultima parte del nostro capitolo 18, dal versetto 21 alla fine. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte?» E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7». A proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e saldasse così il debito. Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: «Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui, che gli doveva 100 denari, e afferratolo lo soffocava e diceva: «Paga quel che devi». Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava, dicendo: «Abbi pazienza con me e ti rifonderò il debito». Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece gettare in carcere fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condannato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» E sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà a ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello. Ecco, chiudiamo questa mattina un pochino il cerchio, diciamo, della nostra conversazione, nel senso che siamo un po' partiti, se vi ricordate, con questo tema del cambiamento di Dio, del viaggio di Dio. Questo cambiamento di Dio, che appunto ieri cercavamo di dire, forse Dio è vero che non cambia, ma sempre progressivamente si rivela, però è evidentemente anche tenuto con intenzione nella memoria biblica. Più volte, cioè, si parla di quello che Dio dovrebbe essere, ma che, essendo il Dio di Israele e poi il Padre di Gesù, non è. Quindi è un Dio che già fin dai testi più antichi dell'Antico Testamento si pente. È un Dio così disponibile al cambiamento che nella preghiera più diretta e più semplice già l'ebreo devoto gli dice: convertiti e noi ci convertiremo. Il verbo appunto è un verbo molto semplice, quasi fisico, che vuol dire ritornare, e quindi dice: ritorna e noi ritorneremo. Perciò questo Dio o si muove lui verso di noi, o altrimenti noi non riusciamo certo a muoverci verso di lui. Quindi la nostra conversione è il frutto della sua conversione a noi, dove la conversione è intesa un po' diversamente rispetto all'antropologia nostra, che risale al mondo classico, alla filosofia greca, perché quando noi parliamo di conversione intendiamo sempre un mutamento di atteggiamento, un mutamento di costumi, no? Ecco, fumavo 40 sigarette, mi sono convertito, ne fumo 3. La prossima conversione fumerò più niente. Mentre invece per il linguaggio semitico, il linguaggio biblico, la conversione è sempre proprio un volgersi verso un'alternativa. È vero? Quindi, come da Babilonia desidero ritornare a Gerusalemme, così anche dalle mie vie idolatriche, è vero, a un certo punto desidero convertirmi al Signore, cioè guardarlo. E così quindi il Signore, che molto spesso punisce Israele semplicemente lasciandolo andare, vuoi andare, vai. Le figure di Israele al femminile come una sposa infedele che si consegna agli amanti, è vero? E vuol dire che si consegna agli idoli, tradisce le nozze con il suo Signore e insegue e si vende agli idoli. L'idolatria è per l'ebreo il peccato assoluto. L'ebreo preferisce essere ateo, o perlomeno dire di essere ateo, perché è molto difficile, secondo me, trovare un ebreo che sia ateo davvero, è vero, ma il suo terrore è l'idolatria. Quando aveste tempo e anche un po' pazienza, se non l'avete ancora letto, di leggere quella straordinaria saga di Thomas Mann su Giuseppe e i suoi fratelli, è un testo meraviglioso secondo me. Lì lui sottolinea moltissimo, ecco, la paura dell'ebreo, appunto, che anche con un accenno appena impercettibile, quasi impercettibile, si vada verso l'idolatria. Ecco, in ogni modo il tema, appunto, che un po' ci ha condotto è stato questo: Dio ha fatto un grande viaggio, perché si è piegato verso di noi, è vero? Dicevamo fin dal primo nostro incontro che ha dovuto capovolgere il senso delle religioni normali, che prevedono tecniche di capacità di avvicinamento da parte dell'uomo nei confronti di Dio. La religione è un modo per salire verso di Lui e anche, in certo senso, sia pure educatamente, fino a che quasi non si debba dire, a costringere Dio a fare quello che vuoi tu. Ogni tanto gli ebrei si stufano perché il loro Dio fa sempre quel che vuole lui. È vero? Per cui la volta che Mosè va sul monte e non torna mai giù e loro sono lì, loro dicono: ma santo cielo, come si fa ad andare avanti così? Vi ricordate com'erano ottimi gli dèi degli egiziani? E si fanno il vitello d'oro. E l'idolo, secondo la rivelazione ebraico-cristiana, è potente, è potente. Cioè, a dire, si capisce che noi poi nella nostra riflessione razionale, filosofica, pensiamo che ci sia un solo Dio e che tutti gli altri siano niente. Anche l'ebreo pensa che siano niente, però sono potenti questi dei alternativi, questi idoli. Addirittura quando nel deserto loro fanno questo vitello d'oro, il testo è impressionante. Se lo si guarda un po' alla lettera nel testo ebraico, ci si accorge di questo, che loro si cavano gli anelli, le collane, le spille per far su sto, e buttano tutto in un pentolone perché tutto si fonda. Ma quando, come loro gettano, è vero, questi gioielli nel pentolone, l'idolo, c'è un verbo che dice che viene come su da solo. Basta pochissimo e lo crei, insomma, è vero, quasi non te ne accorgi e ce l'hai lì davanti già e ti sta dominando. E quindi la formula, è vero, di salire verso Dio, a Dio poi non piace, non gli piaceva già fin dall'inizio, è vero, vi ricordate Babele, l'ipotesi di avere una lingua sola, di costruire insieme una città, in mezzo alla città costruire una torre capace di salire fino al cielo. A Dio non piace questo tipo di incontro, dove l'uomo è capace di salire fino a lui, confonde le lingue e tutto viene abbandonato. Mi pare che ci dicessimo una volta che nella bellezza, appunto, dei mosaici della Basilica di San Marco, a Venezia, nei più antichi, accanto al mosaico di Babele, c'è un mosaico che rappresenta la Pentecoste. Perché non è salendo l'uomo verso Dio che ci si incontra, ma è scendendo Dio verso l'uomo che ci si incontra. Ed è questo che provoca questo mutamento di Dio. Bene, quindi anche nel nostro testo, nel testo di questa parabola, c'è una parte all'inizio dedicata a Dio come dovrebbe essere. È vero, tutti sono sotto il giudizio di Dio, devono passare sotto il giudizio, prendono questo qua e ha un debito enorme. E quindi questo Dio, che è un Dio per bene come tutti gli altri, dice: benissimo, allora adesso questo qui deve andare in galera, lui, sua moglie e i suoi figli, finché non saranno riusciti a pagare tutto questo. L'altro lo supplica, l'altro lo supplica. E qui il Dio degli ebrei mostra quella che è la sua debolezza intima più forte, che è la compassione. È un verbo importantissimo che, partendo dalla lingua ebraica e dall'inizio della Bibbia, accompagna tutte le scritture ebraiche cristiane. È un verbo fisicista ed è un verbo intestinale, questo della commozione, perché vorrebbe dire che a Dio si muovono le viscere. In lui la compassione ha evidentemente questo effetto gastrico e quindi non può più andare avanti come andava. Deve cambiare anche lui. Deve convertirsi a noi, perché non perché noi siamo bravi, buoni e grandi, ma deve lasciarsi sedurre dalla nostra povertà, dalla nostra piccolezza. E anche questo mi sembra un tema magari da mettere lì per poi riprendere ciascuno con un po' di pazienza e di forza, perché appunto bisogna tener conto di questo fatto, che tu capisci bene che uno si converta a una realtà alta, ma invece Dio si converte alla nostra fragilità, alla nostra ferita, alla nostra bassezza. È il sentimento fondamentale. Ricorderete che la prima forma di preghiera che emerge in termini espliciti nella storia di Israele è appunto in Egitto, quando il regime nazi a cui sono sottoposti si acuisce. Dico nazi perché il nazismo ha studiato molto il libro dell'Esodo per preparare lo sterminio ebraico. Molte cose della Bibbia sono entrate dentro nei lager e anche nel sistema amministrativo della persecuzione anti-ebraica e contro gli zingari, eccetera. E allora il regime imperversa, devono fare i mattoni, ma loro non gli danno la paglia, però devono lo stesso fare i mattoni, c'è una specie di impossibilità demoniaca, è vero, e botte, perché non consegnano i mattoni che si devono consegnare. E questi qui cosa fanno? Piangono e gridano, perché fa male, prendere le botte e vivere così fa male. Però cosa succede? Che un giorno, forse c'era più silenzio intorno, dalla sua dimora Dio ascolta questo, sente questo grido, questo pianto, ed è appunto là che per la prima volta a Dio si muovono le viscere e si commuove, ed è là che Dio decide: allora adesso ci vado io. E appunto quindi è interessante, perché anche quello che si chiama la preghiera, che magari in altre forme di spiritualità è un itinerario molto complesso di purificazione, di elevazione, di capacità, di superamento delle contraddizioni, eccetera, no? Mi ricordo la prima volta che sono salito sulla spianata del Tempio a Gerusalemme, chi mi era vicino e commentava sapientemente diceva: vedi queste religioni, quanti rubinetti, è vero, perché prima di arrivare al contatto con Dio bisogna lavarsi, è vero. E invece per un ebreo niente, e per cui la prima forma di preghiera che è nata è semplicemente questa interpretazione del pianto degli ebrei che lui ha dato come preghiera che saliva a lui. E lui si è sentito interpellato da questo pianto, diventato preghiera. Questo rimarrà sempre nella concretezza della preghiera. Noi cristiani siamo stati un pochino nella nostra storia tentati di costruire delle mistiche complesse, è vero, di elevazione verso Dio, di comunione speciale con Dio. Ma un ebreo prega fondamentalmente per due motivi, e quindi anche un cristiano. Prega perché ha bisogno, quindi è sbagliatissimo dire: ah, comodo, non ho mai fatto niente, adesso che è lì, adesso sì che prego. È ovvio. Magari si prega poco perché si pensa di potersi arrangiare e magari perché non si ha consapevolezza del proprio stato di bisogno. Ma la preghiera cristiana incomincia sempre con quel versetto del Salmo 69-70 che dice: Dio, vieni a salvarmi. E se c'è uno che risponde, dice: Signore, vieni presto in mio aiuto, perché sono un poveretto, non ce la faccio, sono stufo. L'altra grande forma della preghiera è sempre dei poveri, ed è una preghiera di ringraziamento. Siccome mi hai fatto un favore, io ti ringrazio. La mia anima magnifica il Signore, il mio spirito esulta perché ha fatto per me grandi cose. Quindi è di supplica e di ringraziamento, preghiera da poveri. Quando si dilata diventa uno sguardo anche alla propria storia. Dice: voglio ricordare tutta la faccenda. Eravamo così, tu ci hai fatto questo, poi noi ti abbiamo fregato, poi tu hai fatto questo. E tutta la storia viene come avvolta da questa memoria, che è la memoria delle meraviglie di Dio per noi, piccoli e peccatori. È proprio questa memoria che il servo perdonato non riesce a tenere. E qui però il caso è molto serio perché, come sapete, è l'unica condizione che Dio pone, è l'unica condizione infatti che entra nella preghiera che Gesù insegna ai suoi. Quando gli dicono insegnaci a pregare, lui gli insegna il Padre Nostro, e però nel Padre Nostro un cancello stretto c'è. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debiti. La parabola di oggi riproduce in modo lucido, diciamo, esplicativo, pedagogico, quella unica condizione della preghiera del Padre Nostro. Cioè, tutti i peccati ti sono rimessi se tu sei un grande perdonatore, se tu rimetti i debiti a chi ha dei debiti con te. La domanda di Pietro era: ma quante volte bisogna perdonare? Fino a 7 volte, e Pietro sapeva di chiedere alto, perché 7 è uno dei numeri della completezza, evidentemente, no? 6 è il 6 giorni, è il 7º, no? E quindi vuol dire al completo, ma lui risponde in forma enfatica: no, 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 70 volte 7. Quindi lui ci sta dicendo che questo atteggiamento del perdono è il respiro della vita cristiana. Non si dà una giustificazione profonda del perché ha costruito tutto questo sistema, se non per quello che tentavamo di dirci in questi incontri che abbiamo avuto la grazia di fare insieme, perché siano dappertutto i cristiani dei luoghi della misericordia. Poteva anche dire che magari c'è invece tutto un processetto, nel senso che prima devi renderti conto della condizione di una persona, poi e poi lo perdonerai. Invece è come se dicesse che la misericordia è un a priori, no? Perché è la ragione della tua esistenza e della tua presenza in mezzo alla città degli uomini e anche in questa società sempre più complessa e diversificata. Tu ci sei per rappresentare quella roba lì. È sbagliatissimo e mi addolora molto quando, per esempio, nei rapporti non sempre semplici con l'Islam, i cristiani, secondo me, si disonorano chiedendo le reciprocità. Questa è un'assurdità, perché il nostro vanto è precisamente che la reciprocità non ci sia, no? Nel senso che per un mio fratello e amico musulmano io sono un infedele, mentre lui per me è mio fratello. Lui non pensa che abbiamo lo stesso padre, invece io so che abbiamo lo stesso padre. Lui non pensa che Gesù di Nazareth, quell'omarello ebreo vissuto ai tempi dell'imperatore Cesare, è vero, è morto per lui, ma io lo so. E quindi non si deve chiedere la reciprocità. Lo possono fare a dei tavoli di accordo politico, eccetera, ma non certo la comunità cristiana. Non certo. Di fatto è come se in qualche modo ci privassimo del nostro vanto, no? È vero, perché se abbiamo un vanto è proprio precisamente questo carico, cioè, penosissimo anche magari, è vero, qualche volta, che Dio ci ha dato della potenza del perdono. Una potenza assoluta. Non è un'esclusiva, forse conoscete quella ragazza ebrea di Amsterdam, la Etty, no? Il suo ragionamento era una ragazza piuttosto vivace, di liberi costumi, di non appartenenze religiose, insomma, piuttosto vivacetta. Ha frequentato alto a livello della filosofia e della poesia. Rilke, la poesia, Heidegger, nella filosofia, dotatissima. Vabbè, precipita tutto nella Shoah. E addirittura lei viene a far parte di un gruppetto organizzato dagli ebrei, che è quel gruppetto di ebrei che ogni settimana deve preparare la lista delle persone che devono essere messe sul treno e portate ad Auschwitz. E piano piano in lei si insinua questa idea che lei deve scrivere il suo nome su quella lista. Non sarà questa settimana, sarà la prossima. E ne parla anche con i suoi amici. Sei già impazzita tu. E il ragionamento che lei fa è, dice, no, ma io devo andare perché devo aiutare Dio. Perché c'è un rischio gravissimo che si sta dando ad Auschwitz, e cioè che non ci sia nessuno che prega per la salvezza dei nostri carnefici. E allora io voglio andare ad Auschwitz per essere una tendina sotto, nella quale Dio abita. Singolare l'immagine da parte di un ebreo, perché noi sappiamo di essere in qualche modo tenda del Signore, no? Ma un ebreo, in ogni modo, Dio ha bisogno di una tendina, in maniera che da lì ci sia la preghiera per la salvezza dei carnefici. Perché? Perché se noi ebrei non siamo più così, non siamo più. E quindi a un certo punto scrive il suo nome, parte per Auschwitz, però si era messa in tasca tutte le carte ultime che aveva scritto negli ultimi anni, e le dicono, ma cosa fai con quelle? Me le vorrei conservare. Conserve cosa? Perché ormai si sapeva che cosa succedeva. Allora lei mi caccia tutto in una bottiglia e la butta dal finestrino. Un po' di anni dopo la bottiglia viene trovata e quindi saltano fuori queste cose preziose. Quindi siamo per la misericordia, il respiro e il senso della nostra vita è questo. Non va dimenticato. E quindi non va dimenticata quella piccolezza estrema che abbiamo però voluto segnalare fin dall'inizio dei nostri incontri, che è la nostra condizione di peccatori. Noi siamo qui perché Dio ha avuto compassione di noi, noi siamo qui perché siamo quella pecora perduta che Lui è venuto a cercare, noi siamo un popolo di perdonati. Di perdonati. E la nostra gloria è quella di essere dei peccatori perdonati. E l'annuncio che noi personalmente e insieme possiamo fare del Vangelo è questa stessa nostra storia di peccatori che si è incrociata con la misericordia di Dio. Questo va proprio ricordato, questo immenso debito che ci è stato rimesso. Bisogna umilmente, ma con una certa fermezza, intervenire continuamente nel rischio di un'interpretazione distorta, è vero, che appunto ci costituisce come una comunità di giusti, o che sa la giustizia, o che è a posto, e che quindi di fatto, appunto, come era il caso di quella signora che forse non ce la faceva avere il bambino e forse pensava di dover abortire, e che appunto qualcuno di noi diceva, va bene, faccia pure, però dopo non può più stare con noi. E quella nostra amica che ha detto, ma adesso provo a parlarci io, e se mai sta con me. Perché alla fine è prevalente questo. Cioè a dire che la nostra suprema ortodossia è questa. È questa. Ed è per questo che è molto difficile che ci sia una serie di altri peccati imperdonabili, quando in realtà ci è già stato detto che l'unico peccato imperdonabile è il non perdonare, no? Quello è proprio imperdonabile, è quello il peccato imperdonabile. Tutti gli altri noi non possiamo escludere da noi. E quindi è certo, nella comunità cristiana la realtà è molto complessa, perché noi siamo della povera gente. Una comunità buddista è una comunità molto più ordinata. Perché? Perché il buddismo è una grande tradizione spirituale di indicare proprio tecniche di purificazione, vie di elevazione, eccetera. No? Vedevo l'immagine di un seminario dell'India, quindi cristiano cattolico, dove è stato però molto adottato tutto il respiro dell'induismo, e c'era questa sala dove c'erano 40 ragazzi che facevano meditazione, la loro preghiera personale, erano tutti a testa in giù e i piedi in su, tutti perfettamente fermi, e tutto il tempo facevano la meditazione in questo modo. Ci sono cioè cose grandissime, capacità immense di superamento delle contraddizioni e anche delle realtà, addirittura fisiche, organiche delle persone. È vero, lo stesso yoga che noi magari consideriamo un po' più a livello di una ginnastica è in realtà invece interno a una grande tecnica di processo e procedimento, di dominio sulla propria fisicità e quindi di possibilità di portare anche il nostro corpo. Invece noi siamo una manica di poveretti. E quindi il discorso della piccolezza oggi, vedete il capitolo 18, lo conclude ribadendo la faccenda del peccatore. Ma in ogni caso la suprema povertà nostra qual è? È che noi siamo dei peccatori. Ma appunto quella piccolezza l'abbiamo sempre accolta come una piccolezza visitata. La piccolezza o la povertà è miseria se è abbandonata a se stessa, ma è stata visitata. È stata visitata. Loro sanno che anche nella preghiera del Magnificat il traduttore italiano non ha avuto il coraggio di rendere il termine greco, insomma della lingua originale, e ha preferito prendere a stampa e a calco la versione latina, che parla di humilitas, di humilitas. Tranne che in latino però l'humilitas vuol dire la condizione piccola, vuol dire la condizione umiliata, non la virtù dell'umiltà. E lei appunto invece nella sua preghiera di ringraziamento dice che Dio ha guardato alla miseria della sua serva. Quindi lei canta questo a nome di tutto Israele e usa una parola che è molto presente nella storia, nei salmi di Israele, e rappresenta la condizione umiliata di Israele, ferita e quasi sempre anche colpevole. Cioè è umiliata perché la combinata è grossa, Dio si è stufato e dire vabbè per la tua strada, e lei è in condizione umiliata. Ma come Dio ha sempre fatto con Israele, così Maria pensa che Dio abbia fatto anche per lei, ha guardato, alla miseria della sua serva, ha visitato dunque, noi abbiamo detto, ha visitato questa miseria e questa è diventata una povertà amata, una povertà amata. Qui sta la ragione più profonda del significato positivo della povertà per noi cristiani. Ricordo che in un corso di ebraico al quale ho faticosamente partecipato, la mia maestra non sopportava che io facessi degli esempi, bisognava fare delle frasi in ebraico, in cui per esempio dicevo Dio benedice la nostra povertà, e lei saltava sulla sedia, diceva, è una frase senza senso, perché non le entrava questa cosa, insomma, no, non benedice la nostra povertà, ci porta via. Invece per noi no, la riscoperta della nostra povertà è un grande valore. Per esempio, un motivo per tutti, per esempio, la verginità. La verginità in tutte le religiosità del mondo è uno stato superiore, cioè una condizione spiritualizzata, diciamo, che si sottrae alla contaminazione della carne, eccetera, così, e quindi è un gradino più su. Per l'ebraismo la verginità è una disgrazia, perché per l'ebraismo tu continui nei tuoi figli e se tu non ti sposi e non generi figli, non dai figli a Dio, ma cosa fai? È facilissimo che a Gerusalemme un ebreo ti fermi, indovinando magari che tu sicuramente sei di quella risma è perversa, dopo un po' ti chiede quanti bambini hai, dice, non ha neanche uno, almeno ufficialmente non ne ho. Ma come? Ma non si può, e si sta. È vero, vi ricordate la figlia di quel generale? Suo papà era in battaglia, si chiamava Jefte, questo generale. La battaglia funzionava male e Jefte ha detto a Dio: se mi fai vincere ti offro in sacrificio la prima persona che trovo. Eravamo in tempi selvaggi, dei giudici, del gentaglio. Ti offro in sacrificio. Vabbè, vince la battaglia. Sua figlia sa che suo padre sta arrivando e gli corre incontro. E lui dice, oh, però succede questo. Il dolore di tutti, a partire dalla ragazza, è che la ragazza non è sposata e quindi morirà vergine. E lei allora dice a suo padre, ti chiedo solo una cosa, lasciami per 7 giorni andare sui monti di Israele a piangere per la mia verginità. Ed è per questo motivo che le fanciulle di Israele vanno a passeggiare sui monti insieme e piangono la loro verginità perché vogliono sposarsi, perché vogliono il marito, perché solo così la vita è vera. La verginità cristiana, nella sua radice, è povertà. È povertà. Se è uno stato privilegiato, si esce dal senso vero. Dopo dice, ma questo qui allora è un gradino più su del matrimonio. Vabbè, a me i gradini non piacciono. È certamente la verginità, quando è vissuta in modo semplice, buono e vero, un segno privilegiato della misericordia di Dio, no? Perché la verginità di questa persona viene superata dall'occhio compassionevole del Signore che si fa sposo di quella persona e di quella vita. Dopo certamente, va bene, può essere significativo quindi di tutte le nozze che abbiamo tutti fin dal giorno del nostro battesimo, però la consacrazione verginale è la consacrazione di uno stato di povertà visitato da Dio. Quindi sempre. E ci mettiamo d'accordo, magari qualche volta ci telefoniamo per dire ce lo ricordiamo del nostro debito, vero che ci è stato rimesso, ce lo ricordiamo, sì ce lo ricordiamo, è vero, è vero. No, me lo sono dimenticato, ho parlato malissimo di quella persona, ho escluso dalla mia testa quell'altra perché, no, bisogna stare attenti, è vero. Bisogna stare attenti perché questa condizione c'è. E quindi il dolore c'è presente nel testo ed è molto bello perché dice che gli altri servi, quando vedono che questo qui che è stato perdonato è spietato, reagiscono col dolore. Si addolorarono, dice anche in italiano. E il grande dolore nella comunità cristiana è precisamente questo, è la mancanza della misericordia, che è il dolore di Dio, perché Lui ha fatto tutta la sua camminata per venire a questa condizione e noi siamo là che facciamo, è vero, gli dèi della giustizia e i grandi giudici della verità e del far bene, dell'essere dentro e dell'essere fuori, eccetera, eccetera. Ecco, questo mi pare che sia quel senso importante che conclude il nostro testo e che ci dà anche proprio il significato, come dicevo, della nostra esistenza. Su questa cosa bisogna, secondo me, vegliare e francamente bisogna stare attenti anche a non farsi coinvolgere. Bisogna stare attenti a non farsi coinvolgere. Un po' ieri abbiamo sfiorato il tema è molto importante, la condizione di tutto, la possibilità di tutto questo è il rapporto che ognuno di noi riesce a tenere con la parola di Gesù. La condizione è questa, perché davanti al male tu come reagisci? Davanti a una persona che sbaglia tu come reagisci? Abbiamo visto anche tutti gli aspetti della correzione fraterna, eccetera. Ma il patrimonio positivo che tu devi avere è il Vangelo. Dico il Vangelo per dire globalmente la parola di Dio. E questo, la penetrazione profonda della parola di Dio ti consegna il cuore di Dio, piano piano. Ti consegna il suo modo di vedere, ti consegna il suo modo di reagire. E ti consegna anche delle parole che sono parole in positivo, perché questo è il vero problema. No. Una persona che si è comportata male, tu puoi chiuderla nella prigione della dozza oppure tirarla fuori dal guaio che ha combinato inaugurando per lei una strada nuova. Il perdono di Dio non è una manica larga, non è una cultura radical chic dove si considera che il massimo progresso della convivenza sociale sia la possibilità che tutti potrebbero avere di al massimo fare quello che vogliono. No, non è certamente questo il mistero di sapienza che esce dal Vangelo. Quello che esce dal Vangelo è che liberati dal male, liberati dal maligno, liberati dalla nostra situazione prigioniera del male, ci possiamo incamminare finalmente in una strada positiva, in una strada buona, nella strada del Vangelo. E ritorna fuori questa categoria della strada, appunto per dire adesso incomincia anche tu la tua strada, è vero, incomincia anche tu la tua via. E quando una persona che è nel carcere della Dozza, noi riusciamo a dire sì dai, mandamela a casa e ce la teniamo a casa, è impressionante, io devo dirvi, perché questa persona fa così, è proprio assente, non c'è mai successo diversamente. Noi abbiamo ospitato anche degli assassini, e è stata un'ospitalità più lunga nel tempo, è durata di più, e però siamo diventati fratelli proprio. E queste persone si sono incamminate nella vita nuova, semplicemente perché hanno cominciato a viverla, hanno cominciato a viverla. Perché è proprio vero che quando uno va, precipita a quei livelli è dentro a una storia terribile. Quando ci fu quella faccenda dell'indulto, noi siamo stati riempiti di gente, diceva, perché nessuno poteva tornare a casa sua. Perché se tornava a casa sua, dice no, guarda, allora è meglio che rientri alla Dozza. Meglio che rientri qui, perché se vado là è fatta, sono io per primo che ci casco. Quindi la via del Vangelo è la positività, è vero, nella quale ogni esistenza può entrare, è vero, se tu gliela offri. È chiaro che gliela devi offrire come dono, non come disciplina, però sono persone che esigono un tributo di affettività altissimo, come quando si piglia un bambino in affido, un bambino in adozione, che quello ti angaria perché vuole essere il prediletto, ti mette alla prova perché non è sicuro che tu ti occupi di lui. Tu sei tentato qualche volta di farlo funzionare, invece sai che devi rassegnarti a semplicemente amarlo, e poi pian pianino, è vero, l'amore potrà diventare anche la sua disciplina. Perché le persone hanno come bisogno di rinascere. Hanno bisogno di rinascere. Ho dovuto quest'anno più volte riflettere con molta sofferenza sul tema della risurrezione, perché io ho pochissima fede e quindi ho un rapporto molto difficile con la mia morte. E però sono stato molto aiutato da questo, cioè dal considerare che la risurrezione è un fatto che continuamente si dà in mezzo a noi. Perché la risurrezione è questa risurrezione dal male e dalla morte, è questa esperienza della bontà di Dio, che poi ti mette in pace sul fatto che tu sei così sicuro che Dio ti ama, che non rinuncerà a te lasciandoti nella morte, e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione, perché ti vuole troppo bene e quindi ti terrà vicino. Il Cardinal Martini, in un libro che sta per essere tradotto in italiano, confida di aver chiesto più volte al Signore: ma perché dobbiamo morire ancora? Sei già morto tu per noi. E dà questa risposta: sì, ho capito che tu vuoi che noi ci fidiamo di te fino in fondo. Quindi fino a quella soglia dove l'enigma, è vero, anche del settimo sigillo di Berman, è quello di dire c'è niente, c'è la morte, oppure è una porta che si apre. Ecco, quindi questa è la risurrezione, la misericordia di Dio è il miracolo della risurrezione. Nella fatica della vita di ogni giorno mi sembra di dover dire che i temi che un pochino abbiamo sfiorato in questi giorni ci propongono una progressiva semplificazione e unificazione della complessità della nostra vita, sia personale che comunitaria, cioè centrare sempre di più l'obiettivo, no? Ecco, che cos'è la cosa importante che devo fare? È vero, qual è la ragione ultima e profonda di questo? È vero? Per esempio, nella mia sottile battaglia nel mio gruppo dei nonni, io ho un grandissimo gruppo dei nonni, al quale si può far parte se si è effettivamente nonni o se si è compiuto 60 anni, La mia battaglia è contro il nonnismo, perché secondo me si eccede, è vero, quindi i figli, i generi, gli si dà una mano, va bene, ma i nonni devono essere occupatissimi, anche perché adesso con tutto questo allungamento della vita, c'è della gente che comincia, che hanno già tutti i figli fuori e ricominciano una vita, vanno amorose tra di loro, si devono reintendere, si chiedono se sono ancora innamorati, e la vita davanti è lunghissima, ma cosa fai? Quindi i nonni sono una riserva preziosissima di tempo, di energie, di sapienza per la misericordia di Dio. Allora, andando avanti, centrare sempre di più questo è importante. È importante anche, per esempio, per la vita di preghiera, no? Perché le persone hanno poco tempo per la preghiera, magari noi vecchiotti ne possiamo avere un po' di più, ma cosa stai lì a guardare per 4 ore la TV? Ma sei matto? No, non va bene, non è sano. Prova a fare qualche... serve molto quindi orientarci bene, anche dal punto di vista della vita della comunità. Cioè, a dire, è bella questa iniziativa, va bene quest'altra, va bene, sì. C'è però un criterio sapienziale di discernimento. C'è una scelta preferenziale che conviene fare. Una pedagogia della misericordia, un esercizio della misericordia, cioè di questa famosa commozione di Dio di cui abbiamo cercato di dirci qualche cosa. Io ho qualche minuto di tempo, se voi volete dire voi qualche cosa mi fa piacere.
Approfitto così di questo istante anzitutto per ringraziare il Signore, per ringraziare Don Giovanni. L'ho cercato, conosco da una vita, però l'ho cercato all'inizio della regola di vita della comunità, il primo ritiro dell'Avvento di 2 anni fa, e mi pare che oggi, avendo fatto il discorso ecclesiale, la regola di vita che Matteo dà alla prima comunità cristiana, il cerchio si chiuda. Mi pare che così, pur nel pudore che contraddistingue Don Nino, o come dice lui, la delicatezza, vorrei farvi sottolineare il noi. Poco fa diceva: noi abbiamo ospitato un assassino. Non sto chiedendo adesso, lo fa già Giorgio, potremmo farlo di più, ma chi è questo noi? Quando io dicessi noi abbiamo ospitato un assassino, chi è il noi che sta dietro di me? Vorrei che non sfugga questo noi, perché mi pare la questione decisiva. Se diventare peccatori perdonati che camminano sulla strada, o borghesi piccoli piccoli, piuttosto rattristati e con grande senso di fatica. Mi pare la grande sfida di questo momento e di quest'ora di grazia che stiamo vivendo. Riporto tante frasi nel cuore, però adesso vorrei ringraziarlo e lasciare a voi la possibilità di, così, di fermarvi per un momento a quel noi, anche stasera quando Don Nino non ci sarà, a quel soggetto della fraternità missionaria di tipo parrocchiale. La fraternità missionaria è unica, il nostro è solo una modalità in cui la viviamo. Per grazia di Dio, quel noi, abbiamo ospitato un assassino. Chi è quel noi?
Paolino Fonte. Qualche altra indicazione pratica che si può dare, riconoscere ovviamente, riconoscersi come
È vero.
Sì, sì. Un riferimento su che cosa poi è il perdono, cioè quando possiamo dire di aver perdonato? Sì.
Ecco, ricordiamoci innanzitutto che è molto utile tenere la coscienza viva della propria condizione di peccatori. Anche questo fa parte della energia del perdono. Io sono stato perdonato, cosa posso fare? Io trovo un gran vantaggio di fare il prete essendo un peccatore. Un grande vantaggio, perché... intanto mi sembra che sia difficile che uno mi stupisca venendomi a dire una stupidata che ho combinato, perché io l'ho già combinata anch'io, quindi no. Tanto che quando le persone vengono a confessarsi e si mettono in blocco, per sciogliere il blocco, seguo sempre ormai la stessa strada, e quindi se lui non riesce a confessarsi perché non tira fuori la cosa, comincio a confessarmi io con lui. Dico, a me è capitato... allora vedi che l'altro, perché tanto sono sempre sette cose, insomma, al massimo che succedono, quindi non è poi così difficile, no? Quindi tenere viva questa cosa, però è una cosa sola con il rapporto della scrittura, perché è il rapporto con la scrittura che è nella sua interezza, è vero, ti dà sempre di più questa coscienza dell'essere un salvato, che adesso deve andare a fare altrettanto. Ecco, ma e quando è che io mi accorgo che ho perdonato? Questa è una cosa difficile, perché si pone a tanti livelli. Per esempio, uno psicologicamente, è vero, continua a tenere dentro l'idea che lo strozzerebbe. È vero, e che probabilmente, no, io c'ho una situazione che va avanti da 10 anni, ragazzi, questo qui non è andato via da casa, continua a avere l'amante, continua anzi a piangere per l'amante con sua moglie, dicendo ma però non resisto, questo grande amore, e lei poveretta che piange anche lei con lui, no, bambini segatissimi dal punto di vista psico. È certo che ogni tanto mi viene da dire, quando questo qui esce da sta roba, gli spacco la faccia, perché proprio mi... Allora, non l'ho perdonato, non l'ho perdonato, a quel livello lì non l'ho perdonato. Bene, faccio dei controlli di tipo sostanziale, e appunto uno è quello di proporre e di aprire percorsi positivi. Questo mi sembra che sia una cosa in ogni modo molto, molto preziosa, insomma, no? Ecco, cioè a dire, in ogni caso però continuo a stare vicino, a dire adesso prova così, poi proviamo così, in maniera che lui mi sa suo alleato, no? Lui sa a chi fare una telefonata o arrivare di giorno e di notte per dire adesso però succede questo, penso questo, perché tu concretamente gli apri delle strade. Ecco, evidentemente avendo un po' di preghiera nella vita, ce li metto dentro, e anche lì mi sembra una cosa bella, insomma, avere delle listine di nomi, è vero, magari con le persone con le quali, dicevo, anche non si riesce più neanche a avere una parola insieme, perché proprio sembra che tutto ci separi, non perdere, è vero, il legame attraverso la preghiera. Uso molto lo scrivere, che mi fa molta fatica, perché lì non uso neanche la mail, scrivo, carta e penna. Lo scrivere è una cosa molto preziosa, purtroppo noi stiamo perdendo tutta la cultura dell'epistolario, per me questa è una cosa impressionante, no? Io ho tutta una raccolta enorme di lettere delle mie figlie e dei miei figli che a un certo punto track si affloscia, perché ci scriviamo continuamente col computer, però io non è che abbia il senso della conservazione del computer, insomma, quindi non archivio niente e quindi non ho niente. Ed è un problema questo, perché invece l'epistola è un genere letterario caro a Dio, oltre che all'umanità. E quindi la fatica dello scrivere, il foglio di carta che arriva nella busta e lo apre, e lo legge, lo sbatte via, però poi lo riprende da terra, aspetta un momento che lo rileggo. No, ecco, è molto molto prezioso, molto prezioso. Perché puoi liberarti da molti stati d'animo scrivendo. E poi anche tu, con stati d'animo diversi, ricevere quello che ti è stato scritto. Quindi questo sistema di mandare, eccetera. La professione esplicita del voler bene viene praticata troppo poco. Viene praticata un po' amorose, non granché, basta. Un po' la mamma col bambino piccolo, bisogna praticarlo molto di più. Bisogna dirsi molte volte ti voglio bene, oppure vogliamoci bene, oppure in forma interrogativa, ma ci vogliamo bene? Questo ribadire il primato, no? Perché questa cosa non va, quest'altra non va, però noi ci vogliamo bene. Io, è la mia tecnica anche nei confronti di Dio. Quando mi sento sommerso dalla tristezza per la memoria e la realtà presente dei miei peccati, grido a un certo punto a Dio e gli dico, però io ti voglio bene. E allora lui probabilmente dice, sì, va bene, mi vuoi bene, cavolo, ma però comincia anche qualcosa, vero? E però, insomma, io penso che lui non possa non arrendersi al mio grido. E quindi anche questo grido, insomma, no? Più forte di tutti i sentimenti e persino più forte di realtà poverissime nelle quali navighiamo, no? Perché c'è troppo silenzio, se no. È dato tutto troppo pericolosamente per implicito, no? No, io non vado a dire al mio marito continuamente che gli voglio bene. Sì, bravo, così ci sarà la Bruna in ufficio che improvvisamente gli dirà, è vero, mentre lui la mette, le aiuta a mettere il paltò, ma io ti amo perdutamente, buona sera. E dopo siamo già messi in brodo, perché siamo fragili, eccetera, eccetera. Così la Bruna è veramente la donna della mia vita. Lei sì che mi ama. E poi si va avanti. È vero. Allora è importantissimo celebrare incessantemente la liturgia dell'amore, fare regalini, preparare cibi buoni, è vero. Affidare la propria stanchezza o il proprio pianto, insomma lo sapete meglio di me queste cose, fanno parte, perché non sei mai sicuro di perdonare, anche perché che cosa ci insegna Dio? Che non è che tu perdoni uno più di la partita, il mio nonno, è come in qualche modo un respiro, capisci? È un respiro, è un modo di essere. E quindi è incessante, probabilmente si approfondisce, no? Vedo appunto certi vecchi meravigliosi, 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 che hanno proprio perdonato tutti e chiedono il perdono di tutti. Chiedono il perdono di tutti. Non mi capita ormai una volta sola che qualcuno dei miei nonni, un pochino più vecchio di me, a un certo punto si congeda per andarsene, e riusciamo a vivere la cosa con una certa soavità, per cui a questa persona che se ne sta andando noi chiediamo che dia a ciascuno una benedizione, e quindi tutti lo andiamo un po' a trovare, da ultimo ci vado anch'io, e lui ci benedice. Prima di andarsene ci benedice, perché ricordo che era così quando appunto questa paura, questo orrore della morte l'avevo fin da bambino molto piccolo, e mia mamma mi portava un po' a visitare questa realtà proprio per aiutarmi un po' a entrare, è stata brava, lei mi ha veramente fatto fare dei passi importanti. E mi ricordo che nel paese dove eravamo durante la guerra e poi qualche tempo anche dopo la guerra, che è il paese di San Luigi Gonzaga, quando moriva una persona, moriva un vecchietto, era una cosa molto solenne, e tutti i vecchi del paese andavano sotto la casa così a fare un po' di attesa, un po' di veglia, e allora mia mamma mi portava, però mi ricordo un vecchino che mi diceva: no, ma tanto adesso non può morire, non pensare a questa cosa, prima deve venire il prete, non può. E poi arrivava il prete con i chierici, le candele, tutta una roba solennissima. E poi allora andava su e la mamma, mentre mi portava a casa, mi diceva: vedi, adesso lui se ne può andare, ma perché, cosa è successo, cosa ha fatto il prete? E il prete gli ha detto delle preghiere, soprattutto poi ha fatto una preghiera a quelli che sono in cielo, dicendo agli angeli e ai santi: noi adesso vi presentiamo questo nostro fratello, è vero, qui ha fatto del bene, poi adesso ha fatto la sua passione, prendetelo. E poi come ultima parola, e questa qui è una parola latina che ho imparato fin da bambino, gli dice, proficisce, e cioè dice alla persona che è lì, parti pure, stai inquieto, perché ti stanno aspettando, non avere paura, eccetera. E mi ricordo che quella sera lì io mi sentivo come pacificato, insomma, sentivo tutto come più familiare, sentivo il cielo più vicino alla terra. La misericordia è fatta, secondo me, di una continua celebrazione nella direzione della speranza, là dove non si sarebbe tentati di non sperare più, è vero, dove si è data una definizione di una persona, magari proprio per colpa sua di quella persona, dalla quale non toglieremo più la pietra sepolcrale. Chi la toglie quella pietra lì? È molto pesante, no? Però loro arrivano là, oh, è stata tolta già, che bellezza, è vero. Togliere pietre e ripercorrere l'invito del Signore, Lazzaro, vieni fuori. Ecco. È un po' la sapienza nuova che ci viene chiesta. Ecco. È come accennavo, un periodo molto delicato per la comunità ecclesiale, che si trova davanti a problemi molto gravi e quindi continuamente deve intervenire per dire il suo parere, se sì, se no, eccetera. E quindi c'è appunto quel rischio che dicevamo, cioè di un ribadimento continuo della legge, per cui se uno è solo un lettore di Repubblica ha l'impressione che la Chiesa sia solo un'azienda che sta lì a dire si può, non si può, quasi sempre non si può, è vero? Allora il giornalista di Repubblica ti telefona per dire ma anche lei, Don Giovanni, dice che non si può, ma là che forse lei, quindi come un cretino, dice cosa dico adesso? Perché non è vero che si può, magari, no? Oppure io non lo so, però magari è pericoloso che tutta una fetta di persone si senta in quel pomeriggio mitragliata, no? Sono passaggi delicati, quindi allenarsi molto ad avere il cuore pieno di Vangelo È un itinerario opportuno, insomma, per la misericordia.
Domino, io le vorrei chiedere una cosa. A proposito sul perdono, magari non so, nel corso della tua vita tu hai perdonato, perlomeno sì, io penso che sei convinto che hai perdonato, però dall'altra parte c'è questa persona che non vuole il perdono, non si pone una cosa, perlomeno io credo. Allora a questo punto, io me lo chiedo sempre, come funziona, insomma?
Succede che ci possano essere delle persone che non vogliono il perdono, o che magari non vogliono il tuo perdono, in modo particolare. Sì, però... questo probabilmente consiglia di non continuare a telefonargli per dire ma io ti perdono lo stesso, perché alla fine è come dargli dei calci negli stinchi, se gli dà fastidio è buona. Però gli puoi anche benissimo dire ci vediamo a cena stasera, però non ci perdoniamo, ma va bene, ma mangiamo lo stesso gli spaghetti col pesce, non saremo così. Cioè a dire, secondo me c'è anche una ricchezza però della vita che vedo dà moltissime possibilità. E la possibilità più grande è questa: più si hanno responsabilità alte, più la via migliore è avere molto bisogno ed essere capaci di niente. Avere molto bisogno e essere capaci di niente. È vero. Quindi, per esempio, il capitolo 18 ha ammazzato la povera casa dove abito, perché io devo andare da quelli là di Fano a fare il capitolo 18, adesso mettetevi sotto, e tutti hanno lavorato, mi hanno dato pensieri, riferimenti, eccetera, no? Perché io ho bisogno, perché come faccio? Devo andare a quelli di Fano a fare il capitolo 18. È vero, per esempio siamo un gruppo di amici, di fratelli che entrano nel terrore del sabato sera perché il giorno dopo devono fare la predica. Quindi ci telefoniamo e diciamo, ma te cosa dici domani? Ma secondo te cosa è? Ci aiutiamo. Cioè avere molto bisogno dell'altro, avere molto bisogno dell'altro. È vero? Invece di, come ci diciamo spesso, mai mandar giù i rospi, fa malissimo a tutto il sistema gastrico, mai stringere i denti, si spaccano, mai. Stringi i denti, ma voilà. È meglio dire non ce la faccio, mi spiace ma non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Io sono uno spianzina, quindi mi capita moltissime volte di trovarmi a piangere. conviene accrescere questa dipendenza, più in qualche modo si fa complessa la nostra vita. Se tu sei piccolino e per una cosa devi fare solo una così, bene, fai quella, è buona. Ma se poi invece le relazioni sono... è vero. Seguire forse questa tecnica di Dio. Adesso devo scappare. Arrivederci.
Volevo dirvi questo, magari lasciamo la liturgia di ieri, i canti di ieri, i lettori, in modo da non abbiamo tempo per una celebrazione formale, però mezz'ora per parlare con i bambini, con le famiglie che non sono potute partecipare a questa meditazione così rasserenante, perché alle 10:30, cioè tra 24 minuti, ci ritroviamo con il canto d'ingresso. Voi siete tutti più agili di me, quindi penso che in 3 secondi riuscite a fare quello che a me ce ne vuole un minuto. Senti.